Vogliamo tornare al capitolo 17 dell'Apocalisse. E vogliamo rileggere questo capitolo, così che possiamo prendere sempre più coscienza del contenuto di questo capitolo. Poi uno dei sette angeli che avevano le sette coppe, venne a dirmi: vieni, ti farò vedere il giudizio che spetta alla grande prostituta che siede su molte acque. I re della terra hanno fornicato con lei e gli abitanti della terra si sono ubriacati con il vino della sua prostituzione. Egli mi trasportò in spirito nel deserto e vidi una donna veduta sopra una bestia di colore scarlatto, pieni di nomi di bestemmia, che aveva sette teste e dieci corna. La donna, che era vestita di porpora e di scarlatto, adorna d'oro, di pietre preziose e di perle. In mano aveva un calice d'oro pieno di abominazione e delle immondezze della sua prostituzione. Sulla fronte aveva scritto un nome, un mistero: Babilonia la Grande, la madre delle prostitute e delle abominazioni della terra. E vidi che quella donna era ubriaca del sangue dei santi e del sangue dei martiri di Gesù. Quando la vidi mi meravigliai di grande meraviglia. L'angelo mi disse: perché ti meravigli? Io ti dirò il mistero della donna e della bestia che ha le sette teste e le dieci corna che la porta. La bestia che hai vista era e non è. Essa deve salire dall'abisso e andare in perdizione. Gli abitanti della terra, i cui nomi non sono stati scritti nel libro della vita fin dalla creazione del mondo, si meraviglieranno vedendo la bestia, perché era e non è e verrà di nuovo. Qui occorre una mente che abbia intelligenza. Le sette teste sono sette monti sui quali la donna siede. Sono anche sette re. Cinque sono caduti, uno è, e l'altro non è ancora venuto. E quando sarà venuto dovrà durare poco. E la bestia che era e non è, e anch'essa un ottavo re, viene dai sette e se ne va in perdizione. Le dieci corna che hai viste sono dieci re che non hanno ancora ricevuto regno, ma riceveranno potere regale per un'ora insieme alla bestia. Essi hanno uno stesso pensiero e daranno la loro potenza e la loro autorità alla bestia. Combatteranno contro l'agnello e l'agnello li vincerà, perché egli è il Signore dei Signori, il Re dei Re, e vinceranno anche quelli che sono con lui, i chiamati, gli eletti e i fedeli. Poi mi disse: le acque che hai viste e sulle quali siede la prostituta sono popoli, moltitudini, nazioni e lingue. Le dieci corna che hai viste e la bestia odieranno la prostituta, la spoglieranno e la lasceranno nuda, ne mangeranno le carni e la consumeranno con il fuoco. Infatti Dio ha messo nei loro cuori di eseguire il suo disegno, che è di dare di comune accordo il loro regno alla bestia fino a che le parole di Dio siano adempiute. La donna che hai vista è la grande città che domina sui re della terra. Come dicevo la volta scorsa, è un capitolo. Che è successo? Ah, ok. È un capitolo non molto facile. Ci sono molte simbologie, molte figure. Io ho pensato di rivedere insieme a voi, con una struttura diversa, quello che abbiamo visto la settimana scorsa. Nel libro dell'Apocalisse, soprattutto nella parte della grande tribolazione, nella seconda parte della grande tribolazione, cioè gli ultimi tre anni e mezzo, viene parlato di tre donne diverse. Tre donne che sono rappresentative di tre gruppi di persone con un destino diverso e con degli atteggiamenti diversi. È parlato, la prima donna la troviamo nel capitolo 12 dell'Apocalisse, viene detto nel primo versetto, poi un grande segno apparve nel cielo una donna rivestita del sole con la luna sotto i piedi e una corona di 12 stelle sul capo. E abbiamo visto, studiando l'Apocalisse, senza ombra di dubbio, che questa donna è il popolo di Israele. Non è quelle che vediamo per le strade, questa immagine idolatra che rappresenta Maria con queste 12 stelle, ma è il popolo di Israele. E il popolo di Israele sappiamo che ha un futuro glorioso davanti al Signore, soprattutto verso la fine della grande tribolazione, e nel millennio sarà il popolo attraverso il quale Dio porterà nel mondo il suo messaggio, la sua conoscenza a tutto il mondo. E poi, come è scritto, dopo qualche tempo verrà la fine. La seconda donna che vediamo nell'Apocalisse è quella che abbiamo appena letto, cioè la grande Babilonia, la madre di tutte le prostitute. È ciò di cui questa sera parleremo. E l'ultima donna la troviamo nel capitolo 19 ed è la sposa dell'agnello, la Chiesa. Come è scritto nei versetti da 7 in poi, che Dio piacendo studieremo più avanti. Queste tre donne sono rappresentative di tre gruppi di persone. Ed è interessante notare nella scrittura che per il Signore esistono tre gruppi di persone distinti fra di loro in tutto il mondo. Conoscete 1 Corinzi capitolo 10, il versetto 32, quando Paolo dice non siate di scandalo ai giudei, né ai greci, né alla Chiesa di Dio. E noi vediamo proprio nell'Apocalisse che ci sono queste tre donne che rappresentano tutto il mondo. Israele, capitolo 12, il mondo, il paganesimo, la falsa Chiesa, nel capitolo 17 e capitolo 18, è la Chiesa del Signore che si preparerà, che sarà raggiante alle nozze con lo sposo celeste, con il quale scenderà dal cielo e regnerà e governerà su tutto il mondo. E poi è interessante notare che di queste tre donne è parlato del modo in cui vengono vestite. Avete notato nel capitolo 12, abbiamo letto che questo grande segno, una donna rivestita del sole e con la luna sotto i piedi. E noi sappiamo, studiando la Genesi, nel capitolo 1, dal versetto 15 in poi, noi vediamo che il sole è l'autorità maggiore, cioè l'autorità su cui il popolo di Israele dominerà su tutto il mondo portando il Vangelo del regno. Infatti è parlato della luna, e la luna è l'autorità minore e si trova sotto i piedi, quindi un governo minore. Avrà un governo che il Signore gli darà e sarà un governo mondiale, sarà rivestita di questa potenza. Poi invece, per quanto riguarda la grande Babilonia, quel capitolo che abbiamo letto, anche questa donna la vediamo vestita. Nel versetto 4 del capitolo 17 abbiamo letto: la donna era vestita di porpora, di scarlatto, adorna d'oro, di pietre preziose e di perle, e in mano aveva un calice d'oro pieno di abominazione, delle immondezze della sua prostituzione. È vestita in maniera lussuosa. E i vestiti che ha, notate, sono quelli tipici che metteva il sommo sacerdote, assieme alla porpora, allo scarlatto. È una donna che si dichiara regina, l'abbiamo letto nel versetto 7 del capitolo 18, dice in cuor suo: io sono regina. Ma è una donna lussuosa, notate, ha una coppa d'oro in mano. Generalmente nella scrittura loro ci parla della dovizia, dei caratteri divini, ci parla della santità, della santificazione. Però notate, dall'esterno c'è questa sembianza di santità. Ma quando si vede dall'interno, lo Spirito Santo ci fa vedere cosa c'è all'interno di questa apparente santità. All'interno cosa c'è? Abominazioni, immondezze e prostituzione. E sono tutti termini da capire in maniera spirituale. Non immondezza quelle che noi buttiamo la patumiera, ma immondezza di tutto ciò che ha a che fare con l'impurità. È interessante perché lo Spirito del Signore fa vedere che cosa c'è dentro. Esternamente è tutto bello, è vestita bene, si presenta bene, parla bene, ma dentro c'è l'immondizia, c'è la prostituzione, ci sono le abominazioni. Tutto questo è spirituale, un po' quelle che abbiamo letto l'altra volta nel capitolo 13 quando si parla del falso profeta. Abbiamo letto nel versetto 11: poi vidi un'altra bestia che saliva dalla terra, aveva due corna simili a quelle di un agnello, ma parlava come un dragone. Somigliava, sembrava Cristo, ma dentro era Satana. Il modo in cui parlava, il modo in cui era vestita, era qualcosa che proprio dimostrava la prostituzione, l'immondizia, le abominazioni. E poi parla della terza donna, che è la Chiesa. Guardate, fratelli, è interessante, perché sono proprio rappresentativi di tutto il mondo. Rappresentativi di tutto il mondo. E come sarà vestita la Chiesa? E bello, dice dal versetto 7: rallegratevi ed esultiamo e diamo a lui la gloria, perché sono giunte le nozze dell'agnello, la sua sposa si è preparata, le è stato dato di vestirsi di lino fino, risplendente e puro, poiché il lino fino sono le opere giuste dei santi. Il lino fino, la purezza, un vestito, il vestito con il quale la Chiesa governerà insieme a Cristo in tutto il mondo. E se ricordate, quando abbiamo studiato i cinque tipi di vestiti diversi di Giuseppe, figlio di Giacobbe, l'ultimo vestito che gli diede Faraone in Genesi capitolo 41 era il vestito di lino fino. Con quel vestito Giuseppe ha governato tutto il mondo. È una figura del Signore Gesù che governerà insieme alla sposa con tutto, in tutto il mondo. Allora notiamolo ancora, fratelli, notate, in questo capitolo ci sono due estremità che hanno lo stesso scopo e sono complementari. In pratica, in queste due estremità, la parola di Dio parla subito, dice subito a Giovanni di avvicinarsi, perché deve parlare del giudizio su questa donna. Questa donna sarà giudicata. E subito viene detto, poi uno dei sette angeli, capitolo 17, che avevano le sette coppe, venne a dirmi: vieni, ti farò vedere il giudizio che spetta alla grande prostituta che siede su molte acque. Subito. Il tema di questo capitolo è il giudizio di Dio su questa donna. Certo, a vedere questa donna oggi, e vedremo che è proprio la Chiesa di Roma, il Vaticano, questa donna oggi sembra una cosa stabile che nessuno riesce a smuovere, è vero? Qualcosa di irremovibile. Ma il Signore ha già dichiarato che arriverà il tempo in cui che questa donna, che questa prostituta, che questa istituzione, questa falsa chiesa che oggi si presenta come chiesa ma all'interno ha soltanto delle immondezze e delle abominazioni, delle prostituzioni spirituali, sarà giudicata dal Signore. E questo dovrebbe rallegrarci in qualche modo. Perché dovrebbe rallegrarci? Perché quando Dio parla, il Dio mette in atto la sua parola. Dio ha detto che chiunque crede ha la vita eterna, è vero? E il Signore ha fatto delle promesse che sono quasi inverosimili quando noi andiamo ad analizzarle e quando vediamo anche la nostra stessa condizione spirituale. Ma il Signore mette in pratica tutte le sue parole. Abbiamo letto alla fine che il Signore mette in pratica il suo disegno. Niente della parola di Dio cadrà a terra. Tutto sarà adempiuto. Tutto sarà adempiuto. Non ci sarà niente che non si adempierà. Ed è interessante, come dicevo anche la volta scorsa, che questo angelo chiama Giovanni e dice: Giovanni, vieni a vedere. Giovanni viene rapito nel cielo, come abbiamo studiato nel capitolo 4, viene portato nel cielo e a Giovanni viene fatto vedere ciò che succede nei 7 anni della grande tribolazione. Vieni Giovanni, voglio farti vedere. Giovanni, che è la figura della chiesa rapita, che si trova nel cielo, e il Signore dice: Giovanni, vieni, ti voglio far vedere. Vedi tutto questo sfarzo? Vedi questa donna vestita lussuosa? Tutti i suoi gioielli, tutte le persone che si prostrano davanti a lei. Pensate, fratelli, qualche giorno fa c'è stata la partita Italia-Germania, la nazionale. Dove sono andati i calciatori prima di giocare? Sono andati tutti nel Vaticano a prostrarsi davanti al Papa. Tutti passano di là, tutti passano di là. Tutto questo si fa, vieni a vedere Giovanni. Ti sembra qualcosa che non finirà mai? Ma c'è già il giudizio di Dio su questa donna. L'Iddio nel quale, fratelli, noi abbiamo creduto è l'Iddio immutabile, è l'onnipotente, è l'onnisciente, è l'onnipresente. È colui che ha in mano la storia di tutte le persone. Non sono i politici, non sono i governi che hanno in mano la storia del mondo. Loro non sanno che tutto quello che loro stanno facendo è, sono in mano a Dio, perché Dio li sta portando verso la direzione che tutto deve finire. Allora si parla di questo pianeta super riscaldato e non riescono a mettere a posto niente, ma che cosa abbiamo letto nel capitolo 16 quando si parla delle 7 coppe? Che le persone saranno bruciate dal sole. Si sta preparando tutto, è tutto pronto, e noi stiamo vedendo sotto i nostri occhi come tutto quello che il libro dell'Apocalisse dice, tutto quello che dice la parola di Dio si sta realizzando pezzo per pezzo, come un mosaico che si sta componendo alla perfezione. E io credo che manca poco, fratelli. Ormai siamo davvero molto molto vicini al ritorno, al rapimento della Chiesa, e quindi al momento in cui ci sarà la grande tribolazione. E poi alla fine di questo capitolo, l'altra estremità, è interessante vedere il giudizio su questa donna. Quindi abbiamo visto all'inizio, ma anche alla fine parla di giudizio. Versetti 16 e 17. Le 10 corna che hai viste e la bestia odieranno la prostituta. Cioè questa donna la odieranno. La spoglieranno e la lasceranno nuda. Anche qui è spirituale. Ne mangeranno le carni e la consumeranno con il fuoco. Infatti Dio ha messo nei loro cuori di eseguire il suo disegno, che è di dare di comune accordo il loro regno alla bestia, cioè all'anticristo, fino a che le parole di Dio siano adempiute. Il Signore farà questo. Allora, notiamolo, il giudizio su questa falsa chiesa sarà l'adempimento del disegno di Dio, e i disegni di Dio si adempiono. Allora la bestia è questi 10 re, questi 10 regni. Guardate che cosa leggiamo nei versetti precedenti, versetto 12. Le 10 corna che hai viste sono 10 re che non hanno ancora ricevuto regno, ma riceveranno potere regale per un'ora insieme alla bestia. Cosa sono questi 10 re? Sono 10 regni, sono 10 governi che non ci sono ancora, l'abbiamo letto qui, che non hanno ancora ricevuto regno, ma lo riceveranno, e durerà molto poco, perché tutto questo si svolgerà verso la fine della grande tribolazione, e probabilmente saranno 10 delle nazioni della comunità europea, e 10 di queste, abbiamo letto, daranno tutta l'autorità alla bestia, che sarebbe, l'anticristo. E cosa faranno questi 10 re, questi 10 governi insieme all'anticristo? Si coalizzeranno, avranno un solo pensiero, e la prima cosa che faranno è far guerra, dice, all'agnello, combatteranno contro l'agnello, e l'agnello li vincerà, perché egli è il Signore dei Signori, Re dei Re, e vinceranno anche quelli che sono con lui, i chiamati, gli eletti e i fedeli. Questo è il popolo di Israele. Queste sono tutte le persone che durante la grande tribolazione non prenderanno il marchio della bestia e rimarranno fedeli al Signore, chiamati dal Signore. Diversamente invece dal versetto 6 che si parla della Chiesa, e lo vediamo dopo questo. Ma guardate, questi 10 governi insieme all'Anticristo si permetteranno di fare guerra al Signor Gesù e a tutti coloro che hanno creduto e sono rimasti fedeli alla parola del Signore. Faranno guerra, ma non potranno vincere. Perché non potranno vincere? Perché Gesù è il Re dei Re, è il Signore dei Signori. Nessuno può vincere contro il Signore. Quante persone oggi resistono alla grazia di Dio? E loro pensano di vincere contro il Signore. La faremo franca. Ci libereremo da questa morsa della conversione, del ravvedimento, della spiritualità. Saremo finalmente liberi. E loro penseranno di vincere contro il Signore. A volte anche molti credenti che non seguono il Signore si liberano, si vogliono liberare da quelle che loro pensano che sono catene, per poter essere finalmente liberi. Ma nessuno può vincere contro il Signore. Lui è Re dei Re. E tutti quelli che si oppongono alla sua volontà faranno una brutta fine. Indipendentemente da chi sono queste persone, faranno una brutta fine. Perché nessuno può vincere il Re dei Re, il Signore dei Signori. E un'altra cosa bella che vediamo in questo versetto 14 che abbiamo poc'anzi letto: vinceranno anche coloro che hanno creduto, pure i fedeli. Nella vittoria del Signore Gesù c'è la vittoria anche per i credenti. Per i credenti che vivranno in questo periodo della grande tribolazione, della fine della grande tribolazione, vinceranno anche i credenti, così come noi abbiamo vinto. Vi ricordate cosa dice l'Apostolo Paolo nella lettera ai Romani, capitolo 8? Arrivato a un certo punto, Paolo parla del fatto che non c'è nessuna possibilità che i credenti possano perdere la salvezza. A volte si estrapolano dei versetti e si pensa che attraverso l'estrapolazione di questi versetti si parli della perdita della salvezza, ma si dimentica che la nostra salvezza, la nostra vita è nel cielo con Cristo, non è sulla terra. Come dice Colossesi capitolo 3, versetto 1 a 3, dice che la nostra vita è nascosta con Cristo in Dio. E il Signore è nel cielo, nessuno può arrivare fino al terzo cielo e portare via quella che è l'opera del Signore. Ed è interessante che Paolo descrive proprio che niente, nessuno potrà strappare dall'amore di Dio coloro che si sono veramente convertiti, è chiaro. Convertiti che servono il Signore, perché se non servono il Signore, allora si devono domandare se sono veramente convertiti, ovviamente. Ma coloro che si sono convertiti veramente e che hanno Dio come Signore della loro vita, allora potranno essere sicuri di questo. E Paolo fa tutto un elenco dal capitolo 8 che noi conosciamo, e a un certo punto Paolo dice nel versetto 37: ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. La vittoria è sempre in Cristo, la vittoria non è nelle nostre mani. Noi siamo entrati nella vittoria del Signor Gesù, e anche i credenti della grande tribolazione entreranno nella vittoria del Signor Gesù. Combatteranno l'agnello e i suoi seguaci, ma non potranno vincere, perché il Signore Gesù vincerà. E proprio queste persone Gesù userà per portare il giudizio definitivo contro la donna. Pensate, questi combattono contro il Signore Gesù e il Signor Gesù vincerà. E queste stesse persone, questi 10 re, questi 10 governi che ancora non hanno preso regno insieme alla bestia e all'anticristo, saranno quelli che il Signore userà per giudicare la grande prostituta, per giudicare la grande Babilonia, per giudicare questa donna nel cui interno ha delle immondezze, delle abominazioni, delle prostituzione. Questo fa parte dei disegni del Signore. Guardate, fratelli, io voglio dire qualcosa che mi piace ricordare, perché è di estrema importanza. Non esiste persona al mondo, credente o non, che non glorifichi il nome del Signore. Anche le persone che rifiutano la salvezza stanno glorificando il nome del Signore. Perché quando si parla della gloria del Signore, si sta parlando dei suoi caratteri. Guardate, venite un attimo con me nel libro dell'Esodo, perché questo è un pensiero molto molto importante. Non è che la persona che non si converte rifiuta di convertirsi, rifiuta di servire il Signore, è diventata neutrale o sta togliendo qualcosa al Signore. No, queste persone stanno dimostrando con la loro ostinatezza il giudizio di Dio, e il giudizio di Dio fa parte della sua gloria. Guardate nel capitolo 12, capitolo 14 del libro dell'Esodo, quando il popolo di Israele esce dall'Egitto. Guardate il Signore che cosa dice a Mosè a proposito del faraone che inseguirà ostinatamente il suo popolo. Capitolo 14, versetto 4. Guardate cosa dice: io indurirò il cuore del faraone ed egli l'inseguirà, ma io sarò glorificato nel faraone e in tutto il suo esercito, e gli egiziani sapranno che io sono il Signore. Ed essi fecero così. Dio sarà glorificato attraverso colui che è simbolo di Satana, attraverso l'esercito di Faraone. Lui si glorificherà. Perciò quando una persona rifiuta il Vangelo e quindi vedrà il giudizio di Dio, Dio si sta glorificando, perché fa parte dei giudizi di Dio. Nel versetto, sempre capitolo 14 del libro dell'Esodo, nel versetto 17 e 18 viene detto: quanto a me, io indurirò il cuore degli egiziani e anch'essi entreranno dietro di loro. Io sarò glorificato nel faraone e in tutto il suo esercito, nei suoi carri e nei suoi cavalieri. Gli egiziani sapranno che io sono il Signore quando sarò glorificato nel faraone, nei suoi carri e nei suoi cavalieri. Straordinario il nostro Dio. Ah, non è un Dio piccolino. Non è il Dio che viene portato, la divinità che viene portata sulle spalle. È il creatore dei cieli e della terra. Tu non ti converti? Il Dio si glorificherà, giudicandoti e mettendo in atto il suo disegno. Non importa chi sei, figlio di credente o non figlio di credente, quanto tu conosci e quanto tu sei arrivato a capire del Signore, non importa, il Signore si glorificherà. Perché Lui non è una statua. Lui è il creatore dei cieli e della terra. Lui è il Signore. E questo è il nostro Dio, fratelli. È il Dio che merita tutta l'adorazione, che merita di prendere nelle sue mani tutta la nostra vita. E così vediamo in queste due estremità, vediamo il giudizio di Dio. E attraverso questo giudizio Lui si glorificherà e Lui adempierà il disegno che Lui ha precedentemente fatto nella sua eternità. Nessuno può svilire i disegni di Dio. Si possono posticipare, si possono rinviare, ma mai nessuno potrà annullare i disegni del Signore. E questa è una cosa straordinaria, è una cosa davvero molto molto bella. Ebbene, fratelli, all'interno di queste due estremità abbiamo le ragioni per cui il Signore giudicherà questa donna, e abbiamo anche l'identikit di questa donna, l'identità di questa donna, le ragioni e anche l'identità di questa donna. Perché Dio giudicherà questa falsa chiesa? Perché il Vaticano sarà giudicato non dagli uomini? Gli uomini non hanno questo potere, non ce la fanno, ma ci penserà invece il Signore. Perché lo farà il Signore? Lo farà per queste ragioni che voglio vedere velocemente insieme a voi. Prima di tutto lo farà per la sua arroganza. Abbiamo letto nel versetto 7, lo rileggiamo, nel capitolo 18, viene detto: date le tormenti afflizione nella stessa misura in cui ha glorificato se stessa e vissuto nel lusso, poiché dice in cuor suo: io sono regina, non sono vedova e non vedrò mai lutto. 18, 7. L'arroganza. il Signore giudicherà l'arroganza di questa donna. Vi ricordate il capitolo 12 del libro degli Atti? Quando un re a un certo punto parla e le persone dicono: queste non sono parole di uomini, sono parole di un Dio. Che cosa è successo a questo uomo, questo re? È morto, roso dai vermi. Nessuno si può permettere di avanzare la sua arroganza davanti al Signore. Presto o tardi vedrà la morte, vedrà il giudizio di Dio, e lo vedrà perché Dio ha parlato. L'arroganza di questa donna. In secondo luogo, per la sua prostituzione. Se leggete con attenzione questo capitolo 17, per 7 volte questa donna viene definita prostituta, viene parlata di fornicazione, 7 volte. Viene ricordato che questa donna è una prostituta, anzi è la madre di tutte le prostitute, di tutte le religioni al mondo. Questa falsa chiesa è la madre. È quasi come per dire, è quelle che li ha partorite tutti. È la madre delle prostitute, di tutte le abominazioni che sono sulla terra. Infatti, come dicevo, per 7 volte è definita in questo modo. In terzo luogo, è la donna che ha dominato su tutto il mondo e su tutti i re della terra. Abbiamo letto nel versetto 1, è la donna che siede su molte acque. E poi nel versetto 18 abbiamo letto: la donna che hai vista è la grande città che domina sui re della terra. E molte acque, l'abbiamo letto la volta scorsa nel versetto 15, dice: poi mi disse: le acque che hai viste e sulle quali siede la prostituta sono popoli, moltitudini, nazioni e lingue. Tutto il mondo è stato dominato, è dominato da questa grande prostituta, da questa Babilonia la grande. Il Signore la giudicherà per questo. Oggi tutti si inchinano, tutta la gente corre, migliaia e milioni di persone corrono per ascoltare il capo di questa prostituta, ma un giorno sarà giudicata, e sarà giudicata in maniera molto, molto, molto severa. E è interessante, non so se ce l'ho più avanti nei miei appunti, ma lo posso dire qua: per 4 volte è detto che questa donna siede su molte acque, siede sulla bestia, siede sui 7 re, 7 monti, e siede sulle acque. E questo sedere è proprio dominio, domina su tutto il mondo. Ovunque va il capo di questa prostituta, vediamo che il mondo si inchina davanti a lui. E cosa dice all'Epistola ai Romani? Permettetemelo di vederlo velocemente. Andiamo nel capitolo primo, quando l'Apostolo Paolo parla delle ragioni per cui i pagani sono sotto il giudizio di Dio. E guardate qual è una delle ragioni per cui il Signore giudicherà. Nel versetto 23 del capitolo primo viene detto: e hanno mutato la gloria del Dio incorruttibile in immagini simili a quello dell'uomo. Poi parla di uccelli, di quadrupedi, di rettili. Notate, c'è proprio una scala discendente. Prima si parla dell'uomo, poi degli uccelli, poi dei quadrupedi, poi dei serpenti, dei rettili, figura di Satana. E più avanti viene detto, versetto 25, sempre dello stesso capitolo: essi che hanno mutato la verità di Dio in menzogna e hanno adorato e servito la creatura invece del creatore, che è benedetto in eterno. Amen. Hanno adorato e servito la creatura. E che cosa fanno queste persone quando si inchinano e baciano la mano? Stanno facendo il proscuneo e il gnupeteo, che sono i due termini che descrivono l'adorazione. Si stanno prostrando davanti all'uomo, lo stanno adorando e gli stanno dicendo delle parole che spettano solo a Dio. E questa, per questa ragione, Dio dovrà giudicare questa prostituta. Una quarta ragione: ha ingannato il mondo con la sua falsa religione, la falsa chiesa. Ha ubriacato, dice il versetto 2 del capitolo 17, ha ubriacato tutta la terra. Con lei, dice, i re della terra hanno fornicato con lei gli abitanti della terra, cioè tutto il mondo si sono ubriacati con il vino della sua prostituzione. Ha ingannato, ha ubriacato le persone. Oggi un credente del centro d'Italia mi chiamava per avere qualche spiegazione sulla figura di Lot e mi diceva, ma alcune cose, abbiamo parlato del modo in cui Lot ha finito per commettere incesto con le sue figlie. Le figlie che fanno ubriacare Lot. È vero. E dice nel passo che di nulla si avvide, non si accorse di nulla. Si fece così ubriacare che non si accorse né quando si coricò né quando si alzò. Io ho detto a questo credente, fratello, quanta gente ubriaca di tante cose. Quanti credenti sono ubriachi? Barcollano, sono ubriachi dei figli. Sono ubriachi del lavoro, sono ubriachi del denaro, sono ubriachi della loro immagine, sono gente ubriaca e si lasciano ubriacare dalla filosofia di questo mondo e non si rendono conto che tutto quello che sono e tutto quello che hanno tra poco lo devono lasciare qua, non si porteranno niente. È vero, quando Paolo parla agli Efesini, permettetemi questa parentesi, Efesini capitolo 5, dice l'Apostolo Paolo ai credenti di Efeso, diciamo a un certo punto dal versetto 15, capitolo 5, versetto 15, guardate dunque con diligenza a come vi comportate, non da stolti ma da saggi, recuperando il tempo perché i giorni sono malvagi. Perciò non agite con leggerezza, ma cercate di ben capire quale sia la volontà del Signore. Non ubriacatevi. Sta parlando forse del vino, l'Apostolo Paolo. L'ubriachezza, quella enolica, enolica, si dice così, etilica, grazie. È un problema dei credenti? Io non ho mai conosciuto un credente che si ubriaca. È un'ubriachezza, uno stordimento della nostra mente stolta, che non serve il Signore perché si è lasciato ubriacare da cose che deve lasciare. E qui l'Apostolo dice non ubriacatevi. Il vino porta alla dissolutezza, ma siate ricolmi di spirito, siate riempiti dello Spirito Santo. Che bello vedere dei credenti ripieni di Spirito Santo. Vivere in tutte le sfere della loro vita, governati dallo Spirito del Signore, ricolme. Mi piace questa parola, ricolme. È bello vedere quando riempiamo un bicchiere, lo riempiamo completamente, a un certo punto l'acqua viene giù, non ci sta più niente. Ed essere ricolmo vuol dire che siamo così pieni che niente dell'immondezza di questo mondo e della grande prostituta può entrare nella nostra vita. Perché nel capitolo 18, quando lo studieremo, noi vedremo che dice lo Spirito Santo, uscite di mezzo a loro. Non toccate nulla di immondo. Molte volte noi facciamo, credenti che festeggiano il Natale, proprio oggi ho scritto a qualcuno che mi ha mandato qualcosa, che festeggiano il carnevale, tutta immondezza che fanno parte di questa grande Babilonia prostituta. E molte persone lo fanno, entrano nell'immondezza di questa grande prostituta che Dio ha giudicata e che questo giudizio si realizzerà. E non si rendono conto, sono ubriachi. Il mondo che governa la vita dei credenti, questa è una cosa molto molto triste. Molto triste. In quinto luogo, questa donna ha perseguitato e ucciso molti servi del Signore. Abbiamo letto nel versetto 14, abbiamo letto chiamati gli eletti e fedeli sono i credenti durante la grande tribolazione. Ma il versetto 6 parla della Chiesa e dice vidi che quella donna era ubriaca del sangue dei santi e del sangue dei martiri di Gesù. Quando la vidi mi meravigliai di grande meraviglia. Quante persone sono morte? Abbiamo ricordato la volta scorsa abbiamo ricordato a proposito delle inquisizioni. Vi ricordate, fratelli? Sono andato a vedere ancora una volta che cosa è successo. Per 500 anni milioni di persone sono state messe a morte perché hanno in qualche modo contrastato questa falsa chiesa. Andate a vedere, fratelli, andate a vedere perché troverete proprio qualcosa di estremamente negativo, qualcosa di veramente brutto. Questa donna ha perseguitato, ha ucciso milioni e milioni di credenti perché si sono opposte a tutte le sue immondezze. Molte persone sono morte per mano di queste persone. Pensate, non voglio fare un solo esempio, va bene così, ma noi sappiamo tutto questo. E c'è proprio un articolo che parla del periodo degli orrori. La mano degli orrori. Milioni di persone sono morte per mano del Vaticano. C'è in questi libretti che sono stati scritti, che vi ha detto di andare a vedere Alberto Rivera, fa vedere questo gesuita chi sono i gesuiti. Andate a vedere, fratelli, chi sono i gesuiti, come sono nati, e andate a vedere, ci sono delle foto che fa vedere questo Alberto Rivera, che era uno dei vescovi di Roma. Poi vedete le foto quando Giovanni XXIII non era ancora papa, che stava firmando con Hitler, stava sovvenzionando i nazisti per la morte degli ebrei, e si è messo all'interno, proprio dice quest'uomo, si è messo all'interno non so quanti ebrei nel Vaticano per precauzione, nel caso in cui non ce la dovessimo fare si dovrà dire che abbiamo aiutato gli ebrei. L'inganno, la prostituzione. Andate a vedere, fratelli, e lì c'è proprio Hitler che firma insieme al Papa di allora, e c'è questo Giovanni XXIII che non è ancora Papa, Giovanni Paolo II che non è ancora Papa, e stava lì che stava firmando questo trattato con Hitler. Andate a vedere che cos'è il battesimo, ce lo fa vedere questo. Non so quanti di voi lo sanno, ma questo Alberto Rivera fa vedere che cos'è il battesimo dei bambini, è una consacrazione ai demoni. Tutti quei segni che fanno, è una consacrazione ai demoni. Andate a vedere, fratelli. Sono cose molto, molto interessanti. Io li ho a casa questi fascicoletti, magari se qualcuno vuole gli faccio anche leggere. Allora, chi è questa grande prostituta descritta qui nei due capitoli? Molto velocemente, naturalmente. Non è, abbiamo detto la volta scorsa, non è la Babilonia storica, non è la Babilonia di quelle già nel capitolo 10 del libro della Genesi, che è nata attraverso Nimrod, figlio di Cam, uno dei tre figli di Noè. Non è questo. Ha origine lì, perché abbiamo detto l'altra volta, abbiamo letto che il principio di questo Nimrod era Babel, e quindi tutto quanto. La donna che noi vediamo qui, l'abbiamo detto diverse volte, può essere soltanto il Vaticano. Cioè Roma, non Roma soltanto come città, ma Roma religiosa, questa falsa chiesa che sta dominando in tutto il mondo. Per sei volte è definita la grande città e una volta è definita la potente città. Nessun'altra città è descritta nell'Apocalisse come quella di Roma. Abbiamo detto che siede su sette colli o sette monti, che sono anche sette re. Ci sono altre città che sono state costruite su sette colli o sette monti, o che risiedono su queste, che hanno questa caratteristica, ma nessuna di queste città, come Lisbona, la Giordania e altre città, hanno mai avuto la storia che leggiamo qui nel capitolo 17, nel capitolo 18 del libro dell'Apocalisse. Nessuna altra città ha questa descrizione. Però abbiamo anche ricordato la volta scorsa, e cerco di andare velocemente, che questi sette monti sono anche sette re. E lo abbiamo letto nel versetto 9. Qui occorre una mente che abbia intelligenza. Le sette teste sono sette monti sui quali la donna siede. Sono anche sette re. Chi sono questi sette re? E ci dà una descrizione nel versetto 10. Cinque sono caduti, uno è, l'altro non è ancora venuto. Quando sarà venuto, dovrà durare poco. Allora, abbiamo visto l'altra volta che questi sette re sono praticamente in questa descrizione. Cinque sono caduti, cioè Giulio Cesare, Tiberio, Caligola, Claudio e Nerone. Poi uno è, ed è Domiziano, che governava al tempo in cui Giovanni stava scrivendo. Ma poi c'è un settimo re, l'altro settimo dovrà venire, e questo è l'Anticristo, il re che dominerà. Vi ricordate, non abbiamo il tempo, ma è interessante vedere anche nei libri di Daniele questo corno che spunta, che prende potere, un grande potere, distrugge tutti gli altri. E questo è l'anticristo che dovrà venire. E da questo settimo re nascerà anche l'ottavo re, perché subito dopo nel versetto 11 dice: «E la bestia che era non è, e anch'essa un ottavo re». È sottolineata nella Bibbia questo inciso, fratelli. Viene dai sette, non viene da un'altra parte. È un re che viene dai sette. E questo abbiamo ricordato giovedì scorso. È sempre l'Anticristo che nel capitolo 13 dell'Apocalisse riceve una ferita mortale. Sembra morto, è finita, ma poi risuscita. Ha una specie di risurrezione. E da quel momento in poi sarà adorato da tutti. E da quel momento in poi tutte le persone della terra saranno costrette a prendere il marchio della bestia. Se vorranno comprare, se vorranno vendere, se vorranno vivere. Questo è quello che dice la parola del Signore. Allora, qual è la conclusione che vogliamo portare questa sera? Molto velocemente. Il tempo passerà. Non sappiamo ancora quanto. Io credo che siamo molto vicini. Non deve passare troppo tempo, perché guardate che cosa sta facendo la falsa chiesa? Sta costruendo l'ecumenismo, sta costruendo una sola religione per dominare sul mondo. Guardate, anche tante denominazioni che prima erano fedeli, valdesi, anglicani, luterani, eccetera, che uomini che hanno dato la vita una volta, adesso sono sotto l'ombrello del Vaticano. Guardate, si sta preparando un solo governo religioso che dominerà su tutto il mondo. È molto molto vicino. Il male non durerà per sempre. Subito dopo il giudizio di questa donna, il falso profeta, il Signore scenderà dal cielo con la sua sposa e con il Signore. Noi che abbiamo creduto, governeremo. Ma come governeremo? Questo abbiamo letto nel capitolo 19. C'è un abito che noi ci stiamo cucendo addosso. Avete notato? Cos'è questo abito di lino fino? Le opere giuste dei santi. Come stai operando tu? Stai operando per te? Tutto ruota intorno a te? Tutto ruota intorno alla tua famiglia? Tutto ruota intorno al lavoro? Tutto ruota intorno ai tuoi soldi? Quale sarà l'abito che tu avrai? Le tue opere. Con quale abito regneremo con il Signore? E dal momento che Dio è giusto, noi saremo quelli che siamo stati qua. Perché Dio è giusto. Vi ricordate Matteo 5,19 cosa dice? Chi avrà insegnato queste cose e non le avrà messe, queste minime cose, e non le avrà messe in pratica, sarà chiamato minimo nel regno dei cieli. Certo, tu adesso hai vergogna di venire all'evangelizzazione, non hai tempo, devi andare a fare la spesa, hai tante scuse. Va bene, fallo, fratello, sorella. Ma un giorno, per 1.000 anni, per eternità, sarai minimo nel regno dei cieli. Perché tutto quello che tu fai è ipocrisia. Ma chi le avrà insegnate e messe in pratica sarà chiamato grande nel regno dei cieli. Che abito ci stiamo cucendo, fratelli? Che il Signore mi aiuti ad avere un abito di lino fino cucito in maniera splendida, affinché tutti possano vedere che la cosa più importante della mia vita è stato il Signore.
Vorrei chiedere a qualcuno di guidarci in preghiera.